track. Per chi ascolta la puntata in podcast, quindi vi siete persi l'intro, ma così è, pazienza, ho fatto un piccolo recap sulla situazione Britney Spears. Dunque, la rassegna stanca la apriamo con un anno dopo l'incoronazione. Re Carlo non è più l'uomo freddo e distaccato di un tempo. Whoopi Goldberg rivela: ero schiava della cocaina, ne uscì perché non volevo morire. E ancora, Eurovision 2024, i look di tutti gli artisti sul turquoise carpet. Valtellina, morta donna precipitata dalla zip line di Bema. Cosa sappiamo? Quello che so io è che a un certo punto il tizio ha detto qualcosa del tipo: ma forse ha avuto un malore. Un malore? No. Tipo, mi sembrava che si stesse cercando di salvare capre e cavoli. Ma la signora purtroppo, cioè ci deve essere stato proprio un malfunzionamento nell'ingranaggio, nell'imbracatura, non lo so. Matteo Falcinelli, non facevo nulla di male perché mi hanno ridotto così. È l'italiano a Miami, malmenato brutalmente dalla polizia. Si sta cercando di capire anche meglio cosa è successo lì. Cortellesi, Fanelli e la sorellanza senza retorica. Gianna Nannini nel film Sei nell'anima, cosa manca? E poi ancora Reading Party, come la Gen Z ha trasformato la lettura da hobby individuale a rito collettivo. World Aperitivo Day. E ancora collagene idrolizzato, 40 domande e risposte sull'ingrediente antietà del momento, che la settimana scorsa non erano gli ormoni identici, adesso è il collagene idrolizzato, chi lo sa. Laura Fumagalli, dislessici, discalculici e disgrafici si possono aiutare così. Assunta, la storia vera dietro il giallo raccontato dalla serie di Netflix. Michelle Hunziker è single, un fidanzato, non saprei dove metterlo. E ancora Keanu Reeves e Alexandra Grant, è davvero bello stare insieme. Raga, questi due sono couples goals tutta la vita, meravigliosi, vogliamo essere come loro, diteci come si fa, grazie. Se parte della ricetta è che lei è più adulta di lui, io e Andre abbiamo solo forse quello che ci abbiamo preso, per il resto non siamo così cool, ma cerchiamo di stare così bene insieme e senza litigare. Abbiamo litigato la settimana scorsa, il weekend, ma abbiamo fatto pace, non succede niente. C'è Taylor Swift con Post Malone, quindi chiudiamo la rassegna stanca e poi torniamo e vediamo una di queste notizie insieme. Fortnite, Post Malone, Taylor Swift. Per chi non lo sapesse, una Fortnite sono due settimane ed è un modo molto no obsoleto, perché in realtà è poetico più che obsoleto, se vogliamo un po' antico, di indicare appunto due settimane. Tra l'altro, secondo me è un modo molto più inglese che americano. Comunque l'ha utilizzato perché evoca, del resto tutto il suo album si chiama I poeti maledetti di qualche cosa, quindi ci sta che usi questo, questo termine. Andiamo dunque, direi che possiamo vedere insieme la storia di Assunta. Nel frattempo che il nostro Luca si doccia, io sono molto curiosa perché, vi dirò, è molto bella. Cioè, la docu-serie di Netflix, che è, credo sia proprio fatta, sia spagnola, credo, della C. Ah sì, no, la serie, vabbè, comunque, Santiago di Compostela. Praticamente ha quel, io solitamente non guardo troppo le cose prodotte spagnole o latinoamericane, scusate il pregiudizio, però tendono a essere un pochino troppo dramatic for me, e invece qua c'è quel giusto livello di Juan Carlo, Rovero, Rimero, Poero, perché? E c'è, però dosato giusto, che poi col crime mi sta bene e me lo rende interessante, quindi ho iniziato effettivamente a vederlo. Dunque, la piccola Feng Yong, nata il 30 settembre nella città di Yongzhou, viene data in adozione a questa coppia di Santiago di Compostela, Alfonso Basterra e Rosario Porto. Altra cosa che mi fa morire è che Rosario in spagnolo è un nome da donna. È una cosa che è di una stupidità e io muoio tutte le volte. Praticamente lui giornalista, lei avvocato, i medici avevano sconsigliato a Rosario di avere figli dal momento che soffriva di lupus eritematoso, che avrebbe messo in pericolo la sua vita se fosse rimasta incinta. La bimba viene chiamata Assunta e dimostra da presto di essere molto intelligente, brava a scuola e parla tre lingue, molti amici, adorata dai nonni. A poco più di una settimana però dal 13° compleanno sparisce dalla casa di Santiago di Compostela. La madre e il padre ne denunciano la scomparsa la sera di sabato 21 settembre 2013. La ragazzina viene trovata però morta ai bordi di una strada nel comune di Teo, mani e piedi legati con corde arancioni e non, nessun segno di abuso sessuale. Assunta sembrava essere morta per asfissia, come poi l'autopsia conferma. Ora da lì inizia tutta questa indagine, potete immaginare, come i casi nostri locali che attirano molto, no, l'attenzione mediatica. Anche questo caso attira molto l'attenzione mediatica, e questa poi strana relazione dei genitori, nel senso che la madre nel frattempo aveva lasciato il marito, aveva un altro fidanzato che però era un uomo sposato, che però poi l'aveva lasciata. Cioè c'è tutta questa, diciamo, questo aspetto intimo, se vogliamo, della vita familiare, che viene spiaccicato su tutti gli schermi, su tutti i giornali, come spesso accade quando ci sono delle indagini, perché è una cosa, noi tra l'altro, noi che fruiamo spesso di contenuti di questo tipo, una cosa su cui non riflettiamo mai è come, per non so, scoprire cosa è successo alla tale, appunto, nel tale caso, poi si vengano a snocciolare tutta una serie di aspetti della vita privata delle persone che, fino a prova contraria o comunque fino a prova che determina, possono essere anche innocenti, perché vengono invece sospettati appunto i genitori, prima la madre e poi addirittura il padre come complice. Quindi insomma è molto, cioè a me sta piacendo molto, non ve lo spoilero, ma anche perché non ho ancora finito anch'io di vederlo, quindi lo trovate su Netflix e si chiama Assunta. Noi andiamo in pubblicità e poi ci colleghiamo con Luca. Justin Timberlake che prova a usare le stesse tecniche, gli stessi trucchi del passato per fare, diciamo, funzionare anche le canzoni nuove del nuovo album. Ci avete fatto caso che questo ultimo, come possiamo chiamarlo, inciso in cui si sente solo una sorta di beatboxing, è uguale, identico, sputato a, non mi ricordo se Signorita o un'altra di quelle, insomma, che ebbero grande successo nel passato. Caro Justin, letterina, caro Justin Timberlake, virgola, secondo me questo tuo album sarebbe andato molto meglio se tu avessi detto scusa, se avessi detto mi prendo la responsabilità delle mie azioni, ero molto giovane e inesperto, non sapevo cosa stessi facendo, ero affamato di successo, non guardato in faccia a nessuno e ho calpestato l'immagine della santa protettrice del disagio per il mio guadagno, tornando indietro non lo rifarei più perché sono diventato un omino grande, adesso ho anche delle figlie e non vorrei che nessuno trattasse le mie figlie come io ho trattato la Britney. Io credo che l'esercito di Britney, in generale la Gen Z, che è molto sensibile a queste tematiche, nel tuo chiedere scusa avrebbe fomentato, avrebbe aiutato la buona riuscita dell'uscita del tuo album, ma tu hai voluto fare il Gianfranco Basico, che addirittura rispondeva male, diceva io non devo scuse a nessuno e dopo il concerto faceva cenni come di mancare di rispetto alla santa, e quindi così è andata. Nel frattempo do il benvenuto al nostro Luca Semeraro.
Buonasera disagiati, buon lunedì disagio, ciao Vale.
Ciao, quante di voi e quanti di voi vorrebbero avere il privilegio di vederlo tutto appena docciato, ancora un po' umidiccio? E invece io lo vedo, voi no.
Che immagine erotica falsa che stiamo dipingendo.
Ma sì, ma chi lo... tanto non ci vedono, cosa ne sanno?
Lasciamoli credere, infatti.
No, tra l'altro giornatina, Luca, mi sembra di capire.
Mamma mia. Allora, vabbè, il lunedì in presenza, ragazzi, è sempre difficile. Metteteci anche che alle 18 qui riprende lo sciopero dei mezzi, quindi insomma... ai blocchi di partenza ad una certa per evitare di trovare la ressa, o rimanere a piedi, peggio. Quindi insomma, ce l'abbiamo fatta e siamo qui nonostante il livello di disagio sia stato altino.
Bravo.
Adesso decomprimiamo.
Ecco, esatto. Dunque, sì, noi decomprimiamo pensando e parlando dei disagi altrui che ci riguardano fino a un certo punto. E non so, vuoi già dare qualche anticipazione prima di ascoltare un pezzo insieme o vado con la canzone di Guidami Tu?
Vi anticipo perché, ragazzi, c'è stato il dissing che non avremmo mai voluto, ossia quello tra Mara Maionchi e il Tizianone nostro.
Ah, ma perché c'è stata lei a Belve e
E lui ha risposto e lei ha risposto.
Ok. Big Mama 100 occhi è giusto in tempo per scoprire il back and forth, l'avanti e indietro tra ma, che ragazzi, però adesso non voglio dire mi fa molto ridere perché è una cosa di tanto tempo fa quella tra Tiziano e la Mara.
Allora, Mara è stata per Tiziano Ferro quella che una volta si chiamava Talent Scout.
Perché, ragazzi, certo.
Prima dei talent, per voi della Gen Z, cioè non c'erano i talent, non c'erano neanche i social,
quindi
non è che si diventava famosi in base al numero dei like o vincendo un programma, ti doveva scoprire qualcuno.
Bravo, esatto. O conoscevi qualcuno
o eri parente di qualcuno, oppure ti scoprivano mentre cantavi magari in un locale, insomma.
Esatto.
E insomma, Tiziano Ferro, quindi, che era in un coro gospel, poi si esibiva, aveva partecipato a gare canore, tra l'altro ha fatto anche un po' di radio, quindi insomma, è stato anche nostro collega, perché aveva anche lui un programma in una radio di Latina. A un certo punto è stato scoperto da Mara, che come discografica faceva anche la Talent Scout. E in occasione dell'intervista Belve, che è andata in onda martedì scorso, le è stata fatta una domanda per quanto riguarda la gratitudine da parte degli artisti, no? che sono stati scoperti da lei, perché ragazzi la Mara ne ha scoperti tanti, vedi Tiziano Ferro, vedi Mango, vedi Gianna Nannini
è bravo, esatto, mi sembrava anche lei,
sono stati portati in auge da Mara Maionchi, e lei ha lasciato intendere che insomma Tiziano Ferro non è stato riconoscente, nel senso che lei negli anni si aspettava insomma un legame più stretto, una frequentazione più assidua, quella telefonata in più
sì, grazie in Mara, più. Ti penso, eccetera.
Buon Natale, non lo so, qualcosa del genere probabilmente. E Tiziano ha risposto in maniera piccata ma anche sofferta, poi con Giorgio vedremo meglio perché Tiziano è un pesci, quindi è emotivo. E Tiziano ha sottolineato in realtà come il riconoscimento in diverse occasioni ufficiali nei confronti di Mara lui lo abbia esplicitato, questo è vero, una volta quando andavano di moda i CD fisici, c'erano i booklet dentro i CD fisici, sempre per i Gen Z, il libricino con i testi e le canzoni, in fondo c'era la sezione dei ringraziamenti, è vero che Tiziano Ferro in tutti i suoi album, in questa sezione, spendeva diverse parole di ringraziamento, ringraziamento per Mara Maionchi e suo marito Alberto Salerno, okay, che nella vita ha fatto il paroliere, sempre per inciso. E, ma anche in diverse occasioni ufficiali, interviste, ritiro di premi, eccetera, lui ha sempre in realtà manifestato riconoscenza verso Mara Maionchi, suo marito. Quindi c'è rimasto male fondamentalmente, no? Anche perché, e questa secondo me è la cosa più vera che ha detto Tiziano, è: ma tutte le volte che ci siamo incrociati ospiti di programmi televisivi, ma non mi potevi prendere dietro le quinte e dire brutto stronzo,
guarda,
perché
non ti fai sentire, non ti fai vivo. Ma non è che la Mara
adesso, dopo tutti questi anni, a dirlo in un'intervista, invece è rimasto veramente male.
Ma non è che la
dissing.
No, non è che la Mara c'ha un po' la sindrome della della suocera della mamma boomer, sai, quella e non mi chiami mai e non mi scrivi mai, ti devo sempre chiamare io. Che in realtà poi non è vero, cioè lo fanno, il vittimismo ce l'hanno di default anche quando non è concreto.
Sì, poi c'è anche un'altra cosa da dire. Mara, vuoi perché viene dall'industria discografica, che tu lo sai meglio di me, è un brutto mondo, no?
Orribile, cioè, ecco. Sì.
Mara è molto brava a livello televisivo, Mara è un ottimo personaggio televisivo, quindi...
Indubbiamente.
Non è una che dice le cose tanto per dire, io non ci vedo niente di casuale averlo detto adesso a Belve. Mara è molto sgamata, è molto astuta.
Ok, ok.
E comunque è iniziato il dissing. A lanciare il carico da 90 è stata una giornalista che ha dichiarato che all'epoca degli esordi di Tiziano Ferro, Mara Maionchi, oltre ad averlo messo a dieta, per anni lo abbia anche costretto a non fare coming out e quindi a tenere nascosta la sua omosessualità. E quindi questo giornalista ha detto: ma cosa ti deve ringraziare che tu l'hai costretto per anni a vivere in questa situazione di costrizione e repressione e quindi malessere, che si è trascinato avanti per non so quanto tanto da sfociare nell'alcolismo? Ma forse è anche giusto che non ti ringrazi.
E la ok, ha messo il carico da 90, ok, sì, ok.
Sì, sì. Tiziano non ha commentato apertamente, ha ricondiviso quelle che sono state diverse dichiarazioni su questo punto, ma non ha mai lanciato questo tipo di accuse. Fatto sta che Mara Maionchi ha assolutamente preso le distanze, ha affermato chiaramente la propria estraneità, nel senso, l'ho messo a dieta perché ero un ragazzo giovane e faceva bene anche a lui, insomma,
certo.
a livello di salute rimettersi in forma, e chiaramente un ritorno di immagine nell'ambiente discografico era utile, lanciare un bel ragazzo, quello sì, ma sulla questione sessualità non ha voluto sentire ragioni e assolutamente ha negato ogni repressione da parte sua in questo senso. Fatto sta che poi è intervenuto anche il Kodakons, che addirittura vorrebbe che Mara Maionchi non conducesse più la diretta di commento dell'Eurovision, che è prevista per la fine di questa settimana.
Cosa succede? Che casino!
È successo la qualunque per un discorso di non mi chiama mai, non si fa mai
ma
sentire.
Dai, Mara, sì, qua è un po' così, un po' ha ragione, cioè, lo capisco il commento di Tiziano, che dice: ma scusa, se ti dispiaceva, se ti mancavo, se era una questione di non sentirci, allora me lo dici. Io ho quelle persone
che
ti scrivono per dirti non ti fai mai sentire, fatti sentire tu se vuoi vedermi o ti manco.
Esatto. Ecco, io ad esempio rispondo sempre quando mi dicono così: se non ci si sente, non ci si sente in due.
Scusa, esatto. Dunque, noi abbiamo il segnale orario, torniamo subito dopo le notizie, il GR, un pochino di pubblicità, ma roba di qualche minuto, qui con Luca, io, successivamente anche Giorgia, per sentire cosa ne pensano i pianeti di Mara Maionchi e Tiziano Ferro. Rimanete con noi. Questa è una collab no 5 stelle, a 14 stelle. Sono i Justice coi Tame Impala. cioè questa è tipo la nobiltà della produzione musicale che si ritrova e dice ce li hai 5 minuti per fare insieme un pezzo? Sì, sì, facciamolo. E devo dire che infatti è molto bello, si chiama Neverender. 19:14 minuti, bentornati, bentornate, bentornate. Lunedì 6 maggio, questa è Mania di Protagonismo, io sono la vostra vitridente di fiducia. Io e il mio nuovo ombelico che oggi ho sfoggiato.
Oppala!
Sì, che adesso vi beccherete in tutte le, appena mi scende mi si alza la temperatura, mio ombelico in tutte le foto, video, storie.
Senza bisogno di essere paparazzata. Basta,
no, ve lo propongo io direttamente. Oh. E però, vabbè, in radio non si vede, se volete vederlo dovete andare sui social. Con me Luca Semeraro, che invece ha visto.
Sì, eccoci.
L'ha visto in primo piano.
In esclusiva e in anteprima, sì.
E mentre io agevolo il collegamento con la nostra Giorgia D'Adomo, che è la nostra bionda dell'oroscopo, per sapere appunto un pochino qualcosa su stelle, pianeti di Tiziano Ferro e Mara Maionchi, vuoi aggiungere qualcosa e qualcosa da segnalare?
Ma allora, che questa discussione poi è degenerata anche perché chiaramente Striscia la Notizia ha anche consegnato un tapiro a Mara Maionchi.
Oh, quindi signora,
si è un
veramente
po' persa la brocca, ragazzi.
Ma lo fanno ancora?
È un po' sfuggito. Sì, vabbè, ma
danno ancora sì. I tapiri? Pensavo avessero.
Sì, tra l'altro, sì. No, vabbè. Ma se vuoi, apriamo anche una parentesi sui quiz
tapiri
del preserale che ancora funzionano, ad esempio, con il mio sommo stupore. Che, cioè, io mi chiedo,
i quiz del preserale di quali, scusami?
Cioè, a te non stupisce che un quiz come Avanti un altro sia ancora in onda?
Allora Luca, devi sapere questa cosa. Non so
che è il programma preferito della vita di Valentina.
No, mio no, zero. Però Andrea è un fan, cioè lui proprio prima di cena, se quando stiamo preparando la cena, a volte a cena, a seconda degli orari, a lui gli dà proprio conforto avere sotto affari, quello di Amadeus, affari tuoi.
Beh, però quello dei pacchi almeno un gradino sopra davanti un altro.
Qual è, cioè, avanti un altro?
È quello di Bonolis.
Bonolis ha un quiz?
Sì, cioè, da anni.
Raga,
anche,
io
guarda,
non lo, scusate, io proprio la TV faccio un po'.
Perché tu non hai vissuto con i tuoi super fan di questo programma demenzialissimo che te l'hanno propinato a cena per non so quanti anni.
Ma che genere di, fammi un esempio di gioco, di domande.
No, è demenzialissimo, cioè tu, vabbè, ci sono una serie di domande che vengono estratte,
sì,
da, insomma, da questo coso che gira, dove, e sono domande a risposta multipla, quindi ce n'è solo una esatta su tre, puoi fare due errori, se rispondi esattamente puoi pescare, insomma, una somma che si aggiunge al tuo tesoretto, al tuo montepremi.
Comunque è un gioco a premi come altre, come
sì,
l'eredità,
sì,
e quelle,
sì,
okay,
è che poi
okay,
alcune domande vengono fatte da dei personaggi, insomma, demenziali e comici che sono lì ospiti, quindi
guarda,
vabbè,
per
così
me
quando hai tutto, Valentina,
no,
poi
quando hai detto che è condotto da Bonolis, credo che abbiamo detto tutto per quanto mi riguarda.
Sì.
Intanto do il benvenuto a Giorgia. Ciao Gio, come stai?
Ciao Giorgia.
Ciao ragazzi, mi sentite?
Lei sempre all'aperto a fare gli aperitivi a quest'ora, guardala. Ha anche appena finito di mangiare una patatina, di la verità.
No, in realtà un baby bell, un formaggino.
Ecco, un formaggino, qua c'è, devo ammettere che anch'io nel break ho mangiato un biscottino.
Ma poi iniziamo ad aver fame, infatti.
Siccome perché è un orario che, insomma,
questo
un po'
sì,
invita.
Ti si apre un po' lo stomaco. Come stai, Giorgia?
Bene, voi come state?
Ma sì, dai, com'è che mio moroso adesso è un periodo che dice si combatte, gli piace fare l'anziano, sì, gli piace fare l'anziano, si combatte, perché adesso lui che è come te Luca impiegato a tempo indeterminato, cioè lui fa l'operaio però comunque ha un contratto a tempo indeterminato, sì, lui adesso ha finito per ora le feste, cioè c'è stato il 25, c'è stato il primo maggio e oggi
deve fare la tirata fino all'estate
e oggi mi fa... adesso sono due mesi duri, Gli ho detto, guarda amore, pensa. In realtà poi gli ho ricordato che a fine giugno andiamo una settimana al lago, quindi gli ho detto, guarda che abbiamo preso le hai preso le ferie. Ah, è vero amore, ah grazie, meno male che ci sei tu, che me lo ricordi, quindi così adesso
Devo solo arrivare a fine giugno.
Deve arrivare a fine giugno, sì. E allora però gli piace dire si combatte, e adesso lo voglio utilizzare anch'io, perché ha quel flair da anziano che guarda i lavori in corso sulla strada e giudica
con le mani dietro la schiena.
Sì, quello lì. Senti,
il prossimo step è guardare i cantieri.
Infatti. Dunque, io mando la pubblicità al volo, così facciamo il nostro dovere editoriale, e poi torniamo e vediamo un po' questa Mara Maionchi, che questo Tiziano Ferro, una del Toro, uno dei Pesci, come se la passano e sui loro pianeti come sono posizionati. Rimanete con noi. Per me questo è un po' l'inno di noi disagiati, disagiate. Si chiama Fuck This Up del 2019 di No AP con Cincilla, ed è proprio tipo I know we're gonna fuck this up, cioè lo so che alla fine faremo un incasineremo qualche cosa, cioè lo rovineremo non è la parola giusta, però come dire, alla fine lo so che farò un casino, ecco, quindi che qualcosa andrà storto, quindi inno ufficiale della community del disagio. 19:26 minuti, sempre qui a Manie di Protagonismo, nella parentesi da rubrica del disagio, perché è lunedì e come altro volevamo chiamarla, non saprei. Con me ci sono Luca Semeraro e Giorgia D'Adomo, e siamo pronti a scoprire le collocazioni, cioè cosa succede nel mondo planetario di Mara Maionchi e Tiziano Ferro, che sono i protagonisti di questa querelle in cui si stanno, insomma, un po' di ci sono loro e oltreoceano c'è Drake e Kendrick Lamar, più o meno. Chissà se anche Drake e Kendrick Lamar sono Toro e Pesci. Se vuoi, Luca, fare un'indagine al volo.
Adesso cerco.
Vai, Giorgia, dici.
No, mi sembra rivelato da qualche parte che loro due sono una dei placement in cancro.
Ok, Drake, sicuramente. Sicuramente.
Sì. No, allora, Kendrick Lamar, 17 giugno.
Quindi gemelli.
Gemelli.
Mentre Drake è 24 ottobre.
Allora devono avere Luna e Marte, uno la una.
Sì, guarda, Drake
cancro,
qualcosa in cancro ce l'ha, perché è il rapper più lagnoso che lo sanno tutti che lui è quello più agnone, quindi qualcosa in cancro ce l'ha sicuro. Quindi vabbè, Toro e Pesci, cioè così è da profana, lei coriacea, lui che è poveretto crolla miseramente sotto il peso della durezza della Maionchi.
Ma allora lei poi ha veramente uno stellium in Toro, quindi proprio donna del fare, ascendente poi vergine anche, quindi è una concreta. Però è interessante perché lei ha la luna in Pesci e lui invece ha il sole in Pesci, e lui poi ha la luna in Toro, quindi sono un po' inversamente proporzionali.
Ok.
Sì. Quindi alla fine tutto sommato si capiscono anche abbastanza bene, è che lei logicamente ha un po', insomma, quella ruvidità tipica dei segni di terra, non è che abbia molta pazienza o debba, insomma, guarda il sodo, bada il sodo,
non va per il, sì, non ha delle sfumature sottili, ecco.
No, anche se questa luna pescina comunque le dona una grande sensibilità, una grande ricettività, ecco, però poi guarda il sodo, ecco, è un po' la
probabilmente
sua.
È quella cosa lì, cioè con questa luna lei ha un grande intuito per chi è bravo, per chi funziona, per chi è creativo, eccetera, poi dopo però i suoi modus operandi è un po' più, sì dai, op op op, din din din, andiamo e facciamo produrre dei cashi.
Esatto, lei bada al sodo. Invece lui però è una prima donna, lui ha un sole in Pesci e un ascendente in Leone, quindi insomma fondamentalmente poi con questa luna in Toro anche, insomma lui è uno che alla fine di tutto, secondo me è uno anche un po' piagnone, ma che poi tutto sommato quando è ora le piazza lì, non è che...
Sì, non le manda a dire quando... Ma infatti lui poteva anche, poteva anche astenersi, sì, però lei gliela proprio... Cioè era un po' strano se lei avesse fatto questa intervista con, insomma, a Belve e lui non avesse detto nulla.
Sì, diciamo che lui ha trovato il momento giusto per poi replicare, ovviamente uscendone, no, come un po' la vittima, perché insomma un po' lui piace questa cosa qui, poi sì, in realtà è uno che poi alla fine un po' stuzzica anche.
Ma infatti Luca, eravamo, cioè, secondo me c'era un altro passaggio, cioè lui ha detto ma perché non ce lo sei, perché non me l'hai mai detto e l'hai dovuto dire in questa intervista, sì, e lei sì, ha risposto?
No, lei su questo ha detto mi è stata fatta una domanda e ho risposto in maniera onesta, e poi comunque lei ha detto non l'ho detto né con rancore né con rimprovero, semplicemente un dato di fatto che dei rapporti si allentano. Però sono una che ama mantenere i contatti e quindi indubbiamente questa è una cosa che non mi aspettavo, e detto questo io ti auguro di risolvere quella che è stata i tuoi problemi a livello familiare, di ritornare alla grande anche a livello di carriera, punto stop.
Ma sì, si sono fatti anche un po' di pubblicità a vicenda,
ma io credo che l'abbiano più ingigantita, poi vuoi il Kodakons per la questione Eurovision, vuoi Striscia per il tapiro, vuoi vari giornalisti che è colpa tua se non ha fatto coming out per anni.
Sì, allora quella l'ho trovata abbastanza sgradevole, diciamo che erano tempi.
Io credo, sì, cioè credo che l'abbiano ingigantita veramente di più tutti quelli che hanno orbitato attorno a questo scambio di battute eccetera. Io non ho visto cattiveria eccetera. Certo, come diceva Giorgia, lui è uno che stuzzica, tant'è vero che il commento finale di Tiziano, potevi dirmelo eccetera, è stato un che tristezza, che non è proprio delicato chiudere con che tristezza. Hai ragione anche tu, Vale, quando dici che i tempi erano tempi diversi e di pop star che hanno taciuto per anni e anni di carriera, vedi George Michael, vedi Ricky Martin, ma vedi Lance Bass degli NSYNC.
Ma sì, ma cioè, sì, erano tempi in cui era impensabile
fino alle 8.
Sì, erano tempi in cui come dovevi giocarti il, cioè non so perché non era, tutti pensavano che ti dovessi giocare il fattore appunto bel ragazzo che fa sognare le ragazzine, e nessuno pensava ai ragazzini che potevano benissimo altrettanto voler sognare con un Tiziano Ferro, no, giovane, e ai tante, che ne so, per dire. Comunque poi alla e poi comunque uno fa coming out quando vuole fare coming out, cioè nel senso non ci sono dei tempi anche per quello, e se sei appunto un sensibilone come Tiziano, cosa fai? Aspetti il momento giusto. Io ci ascolterei Tiziano Ferro appunto con una di quelle sue più piagnose e poi torniamo. Stavolta sono riuscita a farvi commuovere o neanche stavolta? No, siete impenetrabili voi due, un capricorno. Beh, Luca e Ariete come me siamo un po' duri anche noi a commuoverci, eh? Ariete e Capricorno in questo non siamo proprio dei sensibiloni onioni. Ah, ma tu ci avevi fatto anche il nostro. Dove abbiamo? Cosa dobbiamo avere? Quale pianeta?
Io mi ricordo che avevo una luna in Cancro.
Chi è che
spiegava tutto praticamente. Quindi.
Io dove ce l'ho la luna, ragazzi? In questo momento so io dove ce l'ho. Giorgia, io allora, posso dirti la verità? Io ti voglio bene ormai, però ce l'ho un po' con te. Sei nei miei pensieri in questo periodo, ogni volta che mi arriva. Ma diciamo che si sono inanellate una serie di cose che mi hanno dato un po' da fare, e io e non ci posso fare niente. Penso a Giorgia che dice: ma questo è un periodo di grande rinascita per l'Ariete, questo è un periodo di grande io penso: ma no, ammazza Giorgia, che tra l'altro da un certo punto di vista hai pure ragione, perché dato che obbligatoriamente finirà una cosa, ne deve per forza iniziare un'altra. Grazie, vorrei dire, non l'ho deciso io, però ok, no? E non mi ricordo dove ho la luna, però.
Allora, io Vale non me lo ricordo.
No, ma ci sta che non ti ricordi il tema natale di tutte le persone che fai. Era per capire qual è, ecco, facciamo lezione di teoria. Qual è cos'è che regola la nostra appunto sfera emotiva e quindi che ci rende più o meno piagnosi o facilmente commovibili?
Allora, ci sono diverse cose, nel senso che la Luna sicuramente è la parte emotiva all'interno okay. dell'astrologia, quindi la Luna gioca un ruolo chiave e soprattutto gli aspetti che si formano con la Luna. Però anche, cioè, un ascendente Cancro, ad esempio, è molto influenzabile, molto lunatico e quindi di conseguenza emotivo, ma così come avere tanti valori nei segni di acqua, quindi nei pesci, nel Cancro, nello Scorpione.
Io ne ho pochissimi.
Ti rende logicamente...
questo ricordo veramente, perché se ti ricordi io tempo fa ce n'era uno che si poteva fare, che era come ricordarsi tipo l'alfabeto in inglese canticchiandolo, c'era questa
mi è venuto un flash, tu hai la Luna in Acquario,
ecco, ho detto subito ah no, non ah, è, okay, è aria, è aria, non è
ecco, sì.
Quello e gli antidepressivi che mi hanno notevolmente fatto smettere di piangere per qualsiasi cosa. Prima avevo la lacrima più facile, adesso sento che mi arriva, tipo quando vedo, sai, le cose dei canetti che salvano altri canetti, gattini che leccano cuccioli di altre cose che non gli appartengono ma li accolgono lo stesso, mi sale dentro, mi si scalda qualcosa e poi si blocca, che credo siano appunto gli antidepressivi che fanno il loro lavoro, dicono ferma, ferma, lucidità, lucidità. E bene, Giorgia, io ti ringrazio come sempre, andate a cercare Giorgia D'Adomo su Instagram come la bionda dell'oroscopo e anche su YouTube, se non sbaglio.
Yes.
E a breve ci troveremo, poi noi ci troviamo la settimana prossima come sempre. E c'è qualcosa che vuoi aggiungere, qualche raccomandazione, qualche state attenti a perché B si fa no. questo?
Vorrei dire che questa è la settimana del Toro, proprio la settimana del Toro.
Ok.
Quindi nel bene e nel male, mi raccomando, appartenenti del segno del Toro, fatevi avanti, cioè
devo
non
dire
indietro.
Ok. Dobbiamo dirlo alla Vale Direful, che è la sua settimana.
Sì.
Sì, sì. Va bene, grazie Giorgia, un bacio.
Grazie,
ciao ragazzi,
Giorgia.
Un bacio, alla prossima settimana.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Questo remix di Gelosia, che è ovviamente il grande successo dei Dirotta su Cuba, io vedo 2008, ma io credo che sia di molto prima, in realtà. Non vorrei che 2008 fosse la data in cui l'hanno caricato nel DJ Pro, perché secondo me Gelosia è molto precedente. Secondo me parliamo degli anni 90 facilmente,
assolutamente,
proprio.
Assolutamente, sì.
E infatti, ottima idea quella di Tommy V.
95,
capito? 95. Altro che 2008. Mi ricordo che ero una neanche teenager e mi bella ballavo convinta di sapere di cosa fosse la gelosia, che vive di fantasia e cresce come un'idea e non ti fa più dormire, ma ne dovevo mangiare ancora di broccoletti prima. E però bella l'idea appunto di Tommy V di dargli una nuova vita con questo remix, che vi dirò, io tendenzialmente sono un po' purista, quando una canzone è bella la preferisco tenuta così, però questa non è un brutto esperimento, nel senso che l'ha un po' rinfrescata, ecco. Dunque 19:49 e Luca, che dire?
Allora, io in tema disagio,
sì?
Visto che tutti vi bombarderanno con gli outfit del Met Gala a osannare, insomma, le nostre dive, eccetera, mm-hmm. io vi dico che sono stati gli esclusi del Met Gala.
Ah, bravo, bravo, perché noi tra l'altro ci sentiamo molto più vicini a loro che a quelli che ci vanno.
Sì. Alcuni volontariamente, alcuni no, perché la politica è che se parli male dell'evento poi Anna Wintour non ti invita più.
Quindi, ok,
molto
diplomatica. Sì.
Alcuni no, sì, sì, sì. Cominciamo con Demi Lovato.
Ok, che lei, raga, se c'è un'altra, io posso dirvi la mia visione su Demi Lovato, che è lei la vera erede spirituale della Britney, come disagio.
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
La Britney è stato un miracolo. Cioè è stato come... Comunque sì, c'è lo spirito dell'autodistruzione.
Diciamo che Demi Lovato è la Britney con una diagnosi fatta in tempo.
Sì, bravo, esatto, esattamente. Esatto, sì, sì, sì.
E nonostante quello ha avuto
grossi problemi lo stesso.
Ospedalizzazioni anche la Lovato.
Già.
Salutiamo Demi che ci ascolta sempre. Sì. Ciao Demetra. Mi sentivo così a disagio e volevo solo bere. Mi sono relazionata di più con i senza tetto degli alcolisti anonimi durante una riunione che con le persone del Met Gala.
Vedete, è quando vi dico che è una di noi, Demi Lovato. Io non ho mai troppo particolarmente amato le sue canzoni, forse ce ne sono un paio che mi piacciono da dire, le canto, le so, le conosco, sì. Ma lei invece l'ho sempre amata perché nonostante i glitter, la pattinatura, l'Hollywood, si legge in faccia il disagio a Demi Lovato, capito? Sì. Sempre. Vai.
Lily Reinhardt, la nostra star di Riverdale, la Betty di Riverdale.
Non pervenuta, però procedi.
Ho parlato troppo male di un certo abito di una certa persona. Stiamo parlando dell'abito di Marilyn Monroe indossato da Kim Kardashian.
Ah, e chi è che non ne ha parlato male, scusa? Che l'ha strappato?
Lei l'ha fatto pubblicamente, eccetera. Ha detto, difficile che mi invitino di nuovo. Lili, ma va bene così, hai dato voce al pensiero di tutti, stava
esatto,
una merda,
esatto.
Dai,
diciamo no, non veramente. È che le stava una merda, c'è stata prima il grande strafalcione della campagna, ho perso 7 kg in 7 giorni per mettermi questo vestito, ho digiunato per 7 giorni, ho bevuto solo acqua della fonte del Tibet e ora me lo posso mettere, gnè. Sì, sì. No Kim, non bene, non benissimo,
Zayn Malik, non mi è piaciuta come esperienza, sinceramente non ci tornerei, non è un evento che fa per me.
Ah, hai capito, bravo,
e
cioè
poi,
nel senso ci
e
sta.
Poi si è autoesclusa anche Gwyneth Paltrow. L'ho lasciata in fondo per te.
Sono
Valentina.
Curiosa del perché la Gwyneth, allora, come minimo non c'erano, cioè il buffet non era all'altezza delle sue aspettative.
Non era crudista,
esatto. Il buffet non era abbastanza crudo.
Si moriva di caldo, faceva schifo. Eravamo tutti accalcati uno
plebei.
Sopra l'altro, tutti che spingevano.
Plebei.
Orribile.
E vedi? Cioè al Met Gala, che vuol dire chi paga per entrare spende delle cifre spropositate.
È riuscita ad essere
snob al Met Gala. Solo Gwyneth Paltrow può fare questo, ovvero snobbare il Met Gala. Bisogna renderle atto che in questo è proprio, cioè, eccezionale, veramente non si smentisce mai. E quindi effettivamente, adesso che mi ci fai pensare, con tutto che lei è un po' lì per insomma l'entourage, lo showbiz, lei è una delle, però ci sta che stia in alla Winter, cioè,
sì.
Bene, ci ascoltiamo un'altra canzone che è perfetta per la community, si chiama Pastiglie ed è di Laura, però con l'apostrofo.
Che meraviglia.
Pastiglie è anche questa nuovo inno della community del disagio, ce ne appropriamo subito di Laura, e che c'è stata questa gag off, non on air, dicevo Luca come si chiama lei su Instagram, lui continua a dirmi L'Aura, io tra me e me pensavo lo so Luca che non è Laura come la Scaini ma è L'Aura, e lui L'Aura, dice ma lo so dentro di me, perché non volevo rispondergli male, poi alla fine l'ho capito che era proprio scritto è stato molto una gag molto divertente, e penso che si sia guadagnata con questo pezzo un invito ufficiale al podcast Il Disagio per parlare del disagio da pastiglie. Bellissimo, cioè,
sì.
È già...
oltre ad essere uno dei ritorni che aspettavo da diversi anni, lei a me mancava tantissimo.
Lei nel frattempo mi sa che ha fatto la mamma, c'è scritto singer, songwriter, sì, pianist, sì, sì. Visual artist, mom and wife, nature lover. E quindi probabilmente sei impegnata in questo. Senti, sì. Io direi che questo è il momento di elevarci. Non te lo chiedo più neanche, me lo aspetto proprio, perché sennò
sì,
la dose.
Assolutamente, sì.
La dose, senza la
ma
dose.
Io vi ho... No, Vi ho citato la Gwyneth per instradarvi verso il mistico.
Sì, sì, senza la dose settimanale io non parto proprio, quindi un momento di raccoglimento, grazie.
Sì. Una Flavia che sapete che lei esplora tutte le religioni a seconda della settimana. Mm-hmm, mm-hmm. Quest'oggi va dritta al punto.
Quando mai del resto, cioè non, difficilmente la prende alla larga, e se lo fa comunque nessuno capisce dove vuole andare a parare.
No. L'oracolo questa settimana ci dice: grazie Santa Rosa da Viterbo.
questa è specifica, nel senso che aveva bisogno evidentemente del miracolo, o comunque ha fatto una richiesta precisa.
Non sappiamo cosa sia successo, ma,
no, ma
la sua preghiera è stata accolta.
È un po' come quelli che danno i numeri come si chiama, del lotto, dell'enalotto, no? Cioè, se lei adesso punta su Santa Rosa da Viterbo, anche voi, raga, nelle vostre richieste puntate su Santa Rosa da Viterbo. Sì. Si vede che l'oracolo ci sta dicendo che è in ascolto, e quindi conviene puntare su questa che è sulla ruota di Santa Rosa da Viterbo, che è vincente. Grazie, sì. Grazie. Dunque,
grazie,
noi,
Flavia.
Grazie, Flavia. Noi ci lasciamo qui, direi, ma ci ritroviamo domani, sempre Mani di Protagonismo, con la spettinata da 18 alle 20. Domani esce anche la nuova puntata della Segreteria dell'Astrodisagio, quella con Laura, e si parla di suoceri orribili, suoceri invadenti, suoceri, insomma, suoceri simpatici è molto difficile, cioè io li ho trovati, ma capisco che siano una mosca bianca. E per tutto il resto ci troviamo su Instagram o su TikTok eventualmente, e basta. Detto questo, io vi lascio, vi saluto, vi abbraccio. Ciao Luca,
buon disagio.
Buon disagio.